considerata carta di Milano.
Che è una carta igienica.
Animal House. Notizie, interviste, attualità.
Expo è l'evento mediatico dell'anno ed è stato caricato di contenuti politici, economici, culturali davvero enormi. In realtà è soprattutto una grande fiera e si occupa di cibo e di agricoltura in una chiave che è ben conosciuta, quella che si è imposta nell'ultimo trentennio e oltre. L'agricoltura dei grandi numeri, delle colture intensive, della chimica e del petrolio, degli OGM, della grande distribuzione, il cibo delle industrie e del fast food. Perché Expo, possiamo dire, è il trionfo del mondo così com'è, del cibo così com'è, dello sfruttamento del pianeta e dei suoi abitanti, gli animali in testa, così com'è. Va detto tuttavia che non mancano i buoni propositi, come si conviene a un evento mediatico di questa portata, che sforna, non a caso, carte e manifesti con grande disinvoltura. C'è la carta di Milano, che è il documento ufficiale di Expo, e a leggerlo sembra quasi una buona cosa. Vi si parla di agricoltura sostenibile, di equità nella distribuzione del cibo, si menziona perfino la sovranità alimentare. E per quanto riguarda gli animali non umani, si parla di benessere animale, un concetto, questo a dire il vero, un pochino arretrato, oltre che truffaldino. Nella carta di Milano ovviamente si sorvola sull'agricoltura che domina oggi il pianeta e che non viene sottoposta a una serrata critica come meriterebbe. Sempre da Expo è uscito il cosiddetto Manifesto per la Vita, elaborato dalle associazioni che formano l'Expo dei Popoli, un'entità che potremmo definire il greenwashing di Expo, perché raccoglie associazioni, gruppi, fondazioni che al modello Expo in realtà si contrappongono. È un bel documento che contiene tutto ciò che si contrappone all'agricoltura modello Expo, quindi la piccola scala, la sovranità alimentare, la lotta all'accaparramento dei terreni e dell'acqua e così via. Gli animali, in questo manifesto, compaiono poco però, e senza slanci rivoluzionari. In un passaggio si dice che occorre imboccare una strada che porti, aperte virgolette, a un nuovo patto con la terra, basato su una reciproca attenzione e rispetto, su prendere e restituire, su un'equa condivisione delle ricchezze del mondo fra tutte le specie viventi, chiuse virgolette. Sarebbe in effetti un'affermazione impegnativa, perché un'equa condivisione fra specie viventi implica che queste specie abbiano pari dignità. E tuttavia, come per la Carta di Milano, dobbiamo dire che in questo manifesto l'affermazione non trova poi reali sviluppi nel resto del documento, né ci sono esempi concreti da portare come prova di un cambiamento in corso. L'antispecismo, in definitiva, non abita all'Expo e fa appena capolino all'Expo dei Popoli. C'è qualcuno in verità che si sta muovendo, ad esempio Stefania Sarsini e Valerio Pocar, il garante per i diritti degli animali del Comune di Milano, che hanno redatto un documento da recapitare al segretario dell'ONU addirittura, Ban Ki-moon, un documento che si presenta come una postilla alla Carta di Milano. Il testo rivendica la piena considerazione degli animali come esseri senzienti e chiede che il 2016 sia proclamato dall'ONU come anno dei diritti degli animali. Metteremo questo testo sul nostro sito perché è giusto che sia conosciuto, ma dobbiamo anche dire che questa proliferazione di carte e documenti alla fine conferma la natura di Expo, un evento fine a se stesso, capace di contenere dentro di sé e soprattutto nei suoi pezzi di carta, nei suoi documenti scritti, l'agrobusiness e il suo contrario, gli interessi di Monsanto e il punto di vista di Via Campesina o di Vandana Shiva. È un evento a vocazione totalitaria, che non può essere la chiave dell'antispecismo, il quale, per affermarsi, avrà bisogno di molte lotte e, perché no, di molti esperimenti, visto che un'agricoltura antispecista è ancora tutta o quasi tutta da inventare.
Giuseppe, ti ci vedi tu a mangiare coleotteri per far felice la FAO?
Ma nemmeno dipinto sul muro, cara.
A proposito di dipinti e di artisti, sembra che la nostra Roberta Marino abbia fatto aprire una mostra di arti visive dedicata alla questione animale che era chiusa. È stata riaperta appositamente per realizzare il servizio della nostra trasmissione.
Sapevo che l'aveva trovata chiusa, ma poi che ha fatto? Ha chiamato dicendo: lei non sa chi sono io.
Ma avrà minacciato dicendo: mi manda, restiamo animale. Il portiere sarà stato preso dal terrore.
La devozione di Roberta Marino per la causa è commovente.
Sì, anche le devote di Santa Rita sembra che vadano a lezione da lei.
Sentiamo il servizio.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
Il dolore degli animali è quasi sempre ben celato, nascosto dentro le possenti mura dei mattatoi, barricato negli stabulari dei laboratori di vivisezione, coperto dietro i tendoni dei circhi o semplicemente abilmente occultato dietro immagini rassicuranti dei mass media. Sembra strano quindi che possa essere mostrato. Eppure, per ben due volte Milano è stata la sede di esposizioni che hanno raccontato per immagini il dolore di altri animali, titolo omonimo delle mostre curate dalla storica dell'arte Elisabetta Longari nel marzo 2012 e nel giugno 2013. Numerosi artisti che ruotano attorno all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano hanno esposto le loro opere raccontando, ognuno con la propria tecnica espressiva, quel dolore inascoltato. Proprio alcuni di quegli artisti si sono ritrovati in una nuova esposizione milanese, Animale Anima, ovvero gli animali non sono cibo. Mentre la grande vetrina patinata di Expo propone soluzioni spicciole per nutrire il pianeta attraverso varie forme di sfruttamento, nelle opere dei 19 artisti presenti alla mostra, l'anima degli animali rivendica la propria libertà. Libertà da quel filo spinato in cui l'uomo li ha vinti, imprigionandoli, come quello che circonda il cane che appare sulla locandina della mostra nell'opera di Maria Iannelli e il cui sguardo triste e rassegnato sembra voler ricordare tutti gli errori legati a quel filo. L'esposizione si apre con il quinto stato dell'attivista artista Cristina Beretta Barbieri, rielaborazione in chiave antispecista del celebre quadro Il quarto stato di Pelizza da Volpedo, e che molti ricorderanno perché con quella rappresentazione era stato aperto il corteo del Veggie Pride nel 2011. Poco distante, un frigorifero interamente realizzato con un materasso in stoffa nel classico stile dell'artista Silvia Manazza, già presente nel 2012 con l'opera Macelleria Sociale, e al cui interno c'è un fantoccio di un pinguino, ci rammenta che ormai gli animali sembrano essere destinati a un mondo artificiale e ridotti solo a merce, appunto, da frigorifero. E ritorna anche un altro nome, Stefano Pizzi, con il suo dipinto su tessuto dal titolo Tutti i pensieri di un asinello celeste, diversamente abile, e che racconta la disabilità vissuta anche nelle vite spezzate degli altri animali. Sguardi di animali che osservano solennemente e che ricordano immagini iconoclastiche, come nell'opera di Mate Mermud, fino ad arrivare al non sguardo del gatto ritratto di spalle nel dipinto di Manuela Pugliese e dove si scorge la scritta dentro la gabbia e fuori. E infine il quadro che si staglia su un'unica parete dell'artista Renato Galbusera, il cui stile espressivo crudo di stampo neorealista mostra come gli stessi tragici destini di animali umani e non umani siano vittime di quell'enorme dito che si erge a giudice sopra di loro. A chiudere la mostra anche un video toccante, Passaggi umani, realizzato da Angela Ciliberti. Lepri, gatti, civette, piccioni, ratti e tante altre vittime della strada travolte dalla violenta arroganza delle auto che sfrecciano rumorose, ciniche e nucuranti accanto a quei corpi ormai inermi. Animale Anima, fino al 23 giugno presso la Casa delle Arti, spazio Alda Merini, via Magolfa 32, Milano. Per info www.casadelleartiste.it. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali.
Non solo cattive notizie sul fronte animalista. In Quebec è stata approvata una legge che dichiara gli animali esseri senzienti a tutti gli effetti, non più proprietà privata. La legge prevede anche multe fino a $250,000 per chi commette atti di crudeltà contro gli animali e la galera per i recidivi. Il testo della legge dice che gli animali non sono cose, sono esseri senzienti e hanno bisogni biologici, e si applica a tutti gli animali domestici e da allevamento, ma anche ad alcuni animali selvatici.
Gli allevatori devono prendersi più cura dei loro animali e accertarsi che vengono trattati con dignità, dal momento in cui nascono al momento in cui muoiono, ha detto così il ministro dell'agricoltura Pierre Paradis. La legge dà agli ispettori il potere di obbligare chiunque a mostrare loro gli animali nel caso in cui ci siano ragionevoli indizi per sospettare che siano maltrattati.
Per quanto riguarda le pene per i cattivi padroni, la legge prevede multe da 250 a 250.000 dollari, che possono essere duplicate o triplicate per chi commette più volte il crimine. Il giudice, a sua discrezione, potrà anche decidere per la galera fino a 18 mesi per i recidivi.
Una legge molto avanzata e civile, per quanto ancora lontano dalla liberazione animale che sogniamo.
Per fortuna, ogni ricetta del nostro vegan chef Gabriele Palloni è una piccola liberazione animale, visto che si tratta di ottima cucina senza crudeltà.
La ricetta di oggi è una crema per condire primi o da spalmare su crostoni. Preparate carta e penna.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Come me siete fans della pizza di scarola, ovviamente senza acciughe e strutto, apprezzerete questa ricetta ispirata a questo famoso piatto della cucina partenopea. Gli ingredienti per la crema di scarola sono 400 g di scarola, una cipolla di tropea, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di capperi di Pantelleria sotto sale, 100 g di olive di Gaeta denocciolate, 20 g di pinoli, 20 g di uvetta, origano, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva, qualche foglia di basilico fresco, un cucchiaio di panna di soia autoprodotta, sale e pepe. Lavate la scarola e tagliatela a strisce. Affettate la cipolla e fatela scottare con poca acqua. Una volta evaporata, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine di oliva e lasciate soffriggere per 5 minuti. Unite l'origano, metà dei capperi, precedentemente tenuti a mollo e lavati dal sale, e metà delle olive. Lasciate cuocere per un paio di minuti ed unite la scarola. Coprite fino a quando l'insalata si sarà abbassata ed avrà tirato fuori tutta la sua acqua. Lasciate cuocere fino a far ritirare bene. Aggiustate di sale e pepe e bagnate col vino bianco. Fate evaporare e togliete dal fuoco. Lasciate intiepidire la scarola e frullatela nel mixer, aggiungendo un cucchiaio di panna di soia. A parte, in una padella, fate rosolare lo spicchio di aglio in camicia in olio extravergine di oliva. Unite i pinoli, l'uvetta, precedentemente reidratata, i rimanenti capperi e le olive, e fate rosolare per pochi minuti. Unite il tutto alla crema di scarola e terminate con delle foglie di basilico fresco spezzate a mano. Questa salsa è ottima per condire delle bruschette e si sposa benissimo con della pasta corta integrale.
Una notizia curiosa e divertente è quella di una marmotta che ha deciso di attraversare la pista del Gran Premio del Canada proprio mentre stavano arrivando le monoposto a tutta velocità.
Per fortuna ha avuto la prontezza di spostarsi a bordo pista proprio nel momento giusto.
Possiamo dire che ha portato la pelliccia a casa.
Divertente, ma senti questa. È un indovinello che ti propongo. Che cosa hanno in comune Camilla e Rossini?
Ci provo, il duetto buffo di due gatti? Anche se in effetti per me ce ne vorrebbero tre di duetti, visto che vivo con sei gatti.
Quindi un sestetto, diciamo. Eh no, mia cara, risposta sbagliata, anche se divertente, perché il pezzo in questione è stato erroneamente attribuito al grande maestro pesarese.
Allora mi arrendo.
La risposta è nella rubrica Ma che mu.
Bella sinfonia, il mondo cambierà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Oggi lo spazio musicale è dedicato a un volatile che è anche il protagonista di un'opera del Cigno di Pesaro, per restare in tema animalista. Parliamo di Gioacchino Rossini, prolifico compositore che nel 1817 porta a termine la Gazza Ladra, opera semiseria sul libretto di Giovanni Gherardini. In quest'opera l'uccello non è una rappresentazione simbolica, ma è a tutti gli effetti una protagonista della trama. Infatti, grazie alla caratteristica di appropriarsi di oggetti metallici, le ruberie della gazza permettono lo svolgimento e l'arricchimento della trama. Oggi è una composizione raramente messa in cartellone, ma fino all'Ottocento è stata molto molto rappresentata. Ultra conosciuta comunque rimane l'ouverture che ascolteremo oggi e che dedichiamo a Ginetta
una giovane amica della nostra Camilla. Le piccole ladruncole crescono. Buon ascolto.
Prima di chiudere ricordiamo che la vignetta animalista di Sara Corbioli della settimana, a tema direi gastronomico-vacanziero, è pubblicata nel nostro blog www.restiamoanimali.it, ma è anche affissa nel ristorante Creperie Crepapelle in via Giampaolo Orsini 55 Rosso a Firenze.
Hanno contribuito alla riuscita di questa puntata Roberta Marino, Luigia Marturano, Herman l'obiettore, Roberto Marchesini, Ilaria Beretta,
Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Ginetta la Gazza Ladra, il nostro vegan frivolo Giuseppe Coco
e la nostra sempre più vegan drammatica Camilla Lattanzi.
A domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.